Noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Alziamo tutte le nostre mani. Allora ci alziamo tutti quanti in piedi e cantiamo tutti quanti questo canto meraviglioso: io vedrò la gloria di Dio. Alleluia. Stiamo vivendo per questo. Stiamo vivendo proprio per vedere la gloria di Dio. E ora, quando la corale canterà, cantate anche voi con gli occhi chiusi, alzando tutte le nostre mani e stando in comunione. Alleluia.
C'è un desiderio nel mio cuore vedere te. C'è una passione dentro me.
Accesa, desidero te, Gesù, con tutto il cuore grido che
tutti quanti io vedrò la tua gloria,
io vedrò la tua gloria.
Alzando tutte le nostre mani, noi diciamo: Signore, noi vogliamo vedere la tua
io
gloria.
Vedrò la tua gloria.
Gloria.
Io vedrò la tua gloria.
Noi stiamo vivendo per questo.
Sto vivendo per questo.
Io vedrò la tua gloria.
Io vedrò.
Io vedrò la tua gloria.
Gloria.
Io vedrò. Accesa, desidero te,
Signore,
Gesù, con tutto il cuore, grido che, io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria. Per questo
io vedrò la tua gloria.
io vedrò la tua gloria, io vedrò la tua gloria.
Gloria di Dio in questa sera,
io vedrò.
Forza popolo, canta, alziamo tutte le nostre mani,
io vedrò
e cantiamo, io vedrò la tua gloria, Signore. Stiamo vivendo per questo,
per questo.
Andiamo a vedere la gloria di Dio in questa sera.
Io vedrò
cuore oggi ho scritto. Gesù Cristo di Nazareth.
Innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù. Innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù.
Allegro Israel, allegro Israel, allegro Israel di Dio. Allegro Israel, allegro Israel, allegro Israel di Dio. Allegro Israel, allegro Israel, allegro Israel di Dio.
Cantando,
cantando al Signore, celebrando al Signore.
Ridiamo,
ridiamo, è la vittoria nostra. Cantando al Signore, celebrando al Signore.
Ridiamo,
ridiamo, è la vittoria nostra.
Sorridi che Gesù ti ama.
Sorridi che Gesù ti ama. Sorridi che Gesù lo vuole. Sorridi che Gesù ti dà la vita. Sorridi a Gesù di Nazareth. Sorridi, sorridi a Gesù. Perché ti dà la libertà. Sorridi, sorridi a Gesù. Perché ti dà la libertà.
Canta!
Canta che Gesù ti ama. Gesù di Nazareth, canta, canta Gesù, perché ti dà la libertà. Canta, canta Gesù, perché ti dà la libertà.
Canta,
canta, canta Gesù, perché ti dà la libertà. Gesù di Nazareth, sorridi, sorridi a Gesù, perché ti dà la libertà. Sorridi, sorridi a Gesù, perché ti dà la libertà.
Perché ti dà
la libertà.
Perché ti dà la libertà.
Gracias.
Sabrina, fratello Antonio. Dobbiamo concludere prima di aprire la Bibbia e lo Spirito di Dio che ci dà la libertà. Amen. Vogliamo invocare lo Spirito di Dio, perché lo Spirito del Signore è quello che ci dà la libertà. Se tu lo invochi questa sera, egli ti risponderà. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare. Se tu bussi, egli aprirà. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Amen. Alleluia.
È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà. Alleluia. Ci dà la libertà. Ci dà la libertà. È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà. Gesù ci dà la libertà.
Ti ringraziamo che ci hai condotto nella tua casa, Ti ringraziamo perché ancora questo giorno è stato dedicato a te, al servizio per l'Evangelo. Grazie per il culto di questa mattina a Trapani, grazie ancora per questo culto qui in questo luogo di adorazione, e vogliamo abbandonarci nelle tue mani, vogliamo abbandonarci in te, Signore, per avere ancora questa sera comunione con lo Spirito tuo Santo. Lavaci col tuo prezioso sangue e guida questo culto, Signore, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vorrei invitarvi a prendere le scritture in versi che conosciamo, contenuti in Prima Re capitolo 19 dal verso 11 al verso 18. Alleluia, gloria al Signore. Colgo l'occasione per salutare quanti state preferendo il nostro programma televisivo, radiofonico e via internet. Signore Gesù Cristo vi benedica. Vi invito a prendere Prima Re capitolo 19 dal verso 11 in poi. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Allora il Signore gli disse: esci fuori e fermati sul monte davanti al Signore. Ed ecco, il Signore passò, e davanti a lui veniva un grande ed impetuoso vento che schiantava i monti e spezzava le pietre, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento veniva un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto veniva un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco veniva un suono sommesso e sottile. E come Elia l'ebbe udito, si involse la faccia nel suo mantello ed uscì fuori e si fermò all'entrata della spelonga. Ed ecco, una voce gli venne che gli disse: chi hai tu a far qui, Elia? Ed egli disse: io sono stato commosso a gran gelosia per lo Signore, il Dio degli eserciti, perciò che i figlioli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno disfatti i tuoi altari ed hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, ed io sono restato solo, eppure anche cercano di tormi la vita. Ma il Signore gli disse: va, ritornatene verso il deserto di Damasco, per lo cammino per lo quale sei venuto, e quando tu sarai giunto là, ungi Azael per re sopra la Siria, ungi per re sopra Israele Jehu, figliol di Nimsi, ungi ancora per profeta il luogo tuo Eliseo, figliol di Safat, ed egli avverrà che chiunque sarà scampato dalla spada di Azael, Jehu lo ucciderà, e chiunque sarà scampato dalla spada di Jehu, Eliseo lo ucciderà. Or io ho riservato in Israele 7000 uomini, che sono tutti quelli le cui ginocchia non si sono inchinati a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Vogliamo parlare questa sera di un tema che credo che sia molto importante per il tempo presente, un tema che ci mostra lo stato attuale nella quale stiamo vivendo. Il mondo è nello sconforto più totale e sappiamo che arrivano notizie che realmente addolorano il cuore di quella che è anche una società che vorrebbe trovare una sorta di progresso, uno stato di vita migliore. C'è anche un'altra realtà che è quella di Dio, una realtà chiamata Chiesa. La società comune non conosce il Signore, e se oggi si trova male è proprio perché rigetta questo Evangelo, rigetta il proponimento di Dio, che apre in modo meraviglioso dicendo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il mondo che non vuole accettare il Signore, anziché dire Dio non c'è, deve riconoscere qualcosa di importante, che hanno rigettato Dio dalla loro vita, e quindi oggi si sta vivendo in notizie simili a quelle che giungevano al tempo di Sodoma e Gomorra. Ma per quanto concerne la Chiesa, Per quanto concerne la sposa di Cristo, questa sera lo Spirito di Dio ci mette innanzi un uomo che rappresenta la sposa. Sappiamo che Elia fu rapito e come Enoch non fu più trovato, ed è un parallelo stretto a quella che è la sposa di Cristo, che deve essere rapita. Ma voglio farvi notare una cosa: Elia, che è questa figura, ebbe uno stretto parallelo con quello che noi viviamo come Chiesa negli ultimi tempi. E quando parlo della Chiesa mondiale, del corpo di Cristo che è sparso in tutta la faccia della terra, del corpo di Cristo che è nascosto nel Signore. Se noi leggiamo attentamente Matteo capitolo 25, ci dice chiaramente che le vergini avvedute e le vergini disavvedute entrarono in quella che è la mezzanotte, e le tenebre, l'oppressione scese sopra di loro, a tal punto che queste chiese si addormentarono, queste vergini si addormentarono, sono figura della Chiesa. E noi notiamo, cari nella grazia, che solo la voce dello sposo risvegliò queste vergini. Ecco, lo sposo viene, corretegli incontro, e così la Chiesa si eleverà per incontrare lo sposo celeste. Ma vogliamo parlare di queste tenebre che cercano di oppressare, che cercano di bloccare il cammino della Chiesa, e vogliamo trattare questo soggetto importante partendo da questo parallelo. Cosa cercava di soffocare la vita di Elia? Cosa cercava di bloccare la vita di Elia? Era bloccata da chi? Dal rigetto di una società che, pseudo religione di quel tempo, non riconosceva più il profeta di Dio. Perché? Perché riconosceva i profeti di Baal, riconosceva i profeti del bosco, riconosceva la regina Isabel, figura della falsa dottrina che rincontriamo anche nel libro dell'Apocalisse. E sappiamo che in quel tempo questa falsa dottrina, questa falsa religione si organizzò a tal punto di essere unita con chi che in quel tempo era il capo del governo, in questo caso Acab. Questa è figura del movimento ecumenico, questa è figura della stretta unione che si sta realizzando sempre più tra la religione e lo Stato, una religione mondiale ecumenica e uno Stato che ha il governo di tutte le nazioni. Ma fuori da questo gruppo vediamo uscire fuori chi? L'Elia in quel tempo, in quest'ultimo tempo la Chiesa, ma anche al tempo di Gesù noi lo vediamo il Signore fuori da ogni forma politica, fuori da ogni forma religiosa. Egli è venuto a presentare non un regno terreno, ma egli diceva il regno dei cieli, quindi non della terra, si è appressato a voi. E poi più avanti disse il regno dei cieli è dentro di voi. Questo regno dei cieli è Cristo che è venuto a dimorare nel nostro cuore. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Alleluia, gloria a Dio. E noi notiamo come Elia, figura della Chiesa degli ultimi tempi, venne aspramente perseguitato. Perché? Perché egli aveva il vero fuoco, egli aveva la vera unzione, aveva la vera parola rivelata. Egli fu colui il quale, per permettere che il fuoco scendesse, ristabilì l'altare del Signore e mise sopra che cosa? Il sacrificio. Noi sappiamo che la Chiesa ordinata da Cristo ha ristabilito l'altare, e l'altare va ristabilito attraverso il materiale che ristabilisce l'altare, che è la parola di Dio. E in quest'altare vi fu messo il sacrificio. Sappiamo che il sacrificio rappresenta il Cristo. A quel punto il fuoco scese, e così a quel punto oggi il fuoco scende nella Chiesa. La Chiesa vive quella meravigliosa opera di Dio, quella passione per evangelizzare, quel lavoro costante nella predicazione della parola di Dio, perché sappiamo che questo ci riporta alle Scritture, dove Noè, dove gli uomini di Dio ebbero un solo scopo, quello di annunziare in quel tempo la parola di Dio. E anche noi abbiamo questo scopo, quello di annunziare l'Evangelo di Cristo. Ora, Elia, usato dal Signore, aveva messo in reale disarmonia che cosa? Il rapporto tra il popolo sociale di quel tempo, che credeva nei profeti di Baal, nei profeti del bosco, li aveva messi in grave conflitto, perché aveva dimostrato, come la Chiesa a Pentecoste dimostrò, che il vero fuoco scende dal cielo. Aveva potuto dimostrare l'unzione dello Spirito Santo. E così il diavolo, messo alle strette, cercò di fare che cosa? La grande persecuzione contro Elia. E ancora oggi è così. Dove c'è il fuoco dello Spirito di Dio, dove c'è il movimento dello Spirito del Signore, il diavolo cercherà sempre di combattere, servendosi di che cosa? Degli strumenti in suo possesso. Elia da chi fu combattuto? Vogliamo partire da questo importante passaggio. Da Acab, figura di chi? Del governo di quel tempo. B, da Izebel, figura della religione ufficiale, perché lei gestiva questo. Sotto di sé aveva i profeti di Baal e i profeti del bosco, ma dipendevano da Izebel. C, un punto importante, quindi abbiamo visto la politica e la religione, ma abbiamo un C: gli stessi israeliti, gli stessi fratelli, gli stessi coloro i quali avevano ricevuto la legge del Signore. E Gesù stesso da chi fu rigettato al suo tempo? Fu rigettato dalla religione ufficiale, fu rigettato anche dalla politica, perché poi ad un certo punto Pilato se ne lavò le mani, ma fu rigettato proprio dai suoi stessi fratelli. Sono venuto in casa dei miei fratelli e non mi hanno riconosciuto. Ora le medesime cose si adempiono ai nostri giorni. La persecuzione da un lato politica, la persecuzione religiosa, la persecuzione all'interno delle stesse chiese. Ma c'è una cosa importante, che la vera chiesa, il vero corpo di Cristo, oh cari nella grazia, riposa in che cosa? In quel tabernacolo, come è scritto, che nessun osso del Cristo è stato spezzato, perché pur perseguitato, pur oppressato, egli è rimasto compatto. E così la sposa di Cristo, è qui nomi conosce solo il Signore, resterà compatta nel Signore. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia, gloria a Dio. Quest'Elia è stanco ed è figura della Chiesa stanca in mezzo alle persecuzioni, è figura di quella Chiesa che è entrata proprio vicino a quella mezzanotte, comincia a sentire le tenebre che li oppressano, è figura di quegli apostoli che accompagnarono Gesù nel Getsemane, ma nella stanchezza si addormentarono, ma è figura di una Chiesa che viene vegliata da colui che dice che non sonnecchia e che non dorme. E quando il tempo fu compiuto, egli cominciò ad addentrarsi nel deserto. Vedete, la Chiesa non va mai in posti diversi da quello che è ordinato dalla parola di Dio. Il deserto è dove si fa la grande prova degli uomini di Dio. E nel deserto la Chiesa si è trovata molte volte. Ma nel deserto, cari nella grazia, solo la Chiesa sa come poter vincere tutte quelle che sono le battaglie. E addentrandosi nel deserto, egli era stanco e incominciò a dire: io non sono migliore dei miei padri, io sono stanco, hanno ucciso i profeti, sono rimasto solo, adesso vogliono uccidermi, perché Izebel, dopo la potenza di Dio che era stata manifestata, voleva atterrare l'uomo di Dio. Ma egli nella stanchezza cominciò a chiedere che la sua vita fosse presa. E il Signore permise che per 40 giorni e 40 notti, attraverso il cibo che Dio aveva provveduto attraverso l'angelo, cominciò a camminare in quel deserto per arrivare nella montagna di Dio, l'Oreb. Cari nella grazia, nella prova, nella distretta, non è l'uomo che ci può aiutare, ma abbiamo la necessità di salire la montagna, di attraversare il deserto e di giungere nella montagna, di entrare nella spelonca, dice la scrittura, che egli dormì dentro quella grotta, figura del Cristo. E lì, cari nella grazia, questo uomo avrebbe incontrato la risposta alle tante domande. Questa sera, se abbiamo delle domande da presentare davanti al Signore, alziamo le nostre mani. Tanti punti interrogativi, io credo che parecchie persone, anche che fanno parte della Chiesa, vorrebbero avere una risposta da parte di Dio. Ed Elia, fatemelo dire, non andò dal pastore per avere la risposta, ma salì dritto dritto al Signore. E dopo il deserto salì la montagna dell'Ore, e dopo la montagna entrò dentro la grotta, e dopo quella grotta egli incontrò il Signore. Era molto afflitto. Quante volte siamo afflitti? Oggi, se vogliamo interpretare o mettere una sorta di parallelo con la nostra vita, siamo oppressati da quello che è la vita quotidiana. Alcuni, il diavolo si serve del lavoro, altri si serve anche di altre circostanze familiari o all'interno delle chiese. Quasi tutte le persone sono oppressate. E vedete, la società sta perendo. Perché? Perché la politica mondiale è errata e continua a portare in basso che cosa? Una società che, pur professandosi cristiana, è lontana da Dio. E così quest'uomo era stanco, era appesantito e aspettava il Signore e incominciò ad attendere Dio. Ma questa sera voglio farvi notare che egli aspettava il Signore e vi fu un vento che spaccava le pietre, ma il Signore non era nel vento. Poi giunse che cosa? Un grande terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Poi giunse che cosa? Il fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Alla fine arrivò un rumore sottile e da lì Elia ebbe la rivelazione. Ecco, lo Spirito di Dio mi sta per parlare. E la voce del Signore cominciò a parlare dicendo: cosa fai qui, Elia? Cosa sei venuto a fare in questo luogo? Elia, cari nella grazia, era fuori posto. Come molte volte la Chiesa, nello sconforto, si trova nel posto dove ancora Dio non la vuole portare. Siamo tutti pronti a dire: sono stanco, non voglio più vivere. Ma notate che Dio aveva ancora un progetto per Elia, ed Elia, pur essendo profeta, non aveva questa rivelazione. Non sapeva che il Signore aveva un progetto ancora importante. Ed Elia comincia a dare sfogo al suo cuore: oh Signore, hanno ucciso tutti i profeti, il popolo rigetta, la politica mi rigetta, quindi il governo di quel tempo, la religione ufficiale non mi accetta, non si vogliono convertire a te che sei l'unico Dio, hanno disfatto i luoghi santi, come per dire, hanno chiuso tutto ciò che era da parte tua ordinato e io sono rimasto solo. Ma il Signore è un messaggio per Elia, è un messaggio per ognuno di noi, per dire qualcosa di importante: Elia, la mia opera non è finita, anzi ancora tu devi portarla avanti, perché tu andrai ad ungere ancora Azael, andrai a ungere Jehu e andrai a ungere anche il profeta al posto tuo, che è Eliseo. Vedete che era Dio che aveva già scelto Eliseo e non l'uomo. Vedete che la medesima situazione quando fu di Samuele. Samuele non unse perché era l'uomo di Dio secondo il suo proponimento, ma Dio, quando lui stava per fare questo, lo fermò, perché la scelta viene dall'alto e non dall'uomo. Dio aveva scelto Davide, come Dio aveva scelto Eliseo, come Dio sceglie ancora i suoi ministri. Egli è colui che li chiama. Dice la scrittura: non siete voi che avete eletto me, ma sono io che vi ho eletto e vi ho costituito affinché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia alla gloria mia. Vogliamo applaudire Gesù. Alleluia, alleluia, applaudiamo il Signore. Fratelli, lodiamo Dio, applaudiamo il Re, applaudiamo il Signore. Alleluia, gloria a Dio. È Dio che fa la scelta, è Dio che aveva scelto Davide, è Dio che aveva scelto Eliseo, è Dio che aveva scelto Pietro, è Dio che ha scelto i suoi ministri in ogni tempo. Sì, magari gli uomini li hanno unti dal basso, ma Dio aveva già stabilito quegli uomini per essere servi e suoi ministri. Ci troviamo di fronte ad un uomo che da un lato era sconfortato, pensava di essere solo. Oh, quante volte noi riflettiamo e diciamo: oh, questa è la chiesa che Dio mi ha affidato. Ma pensate che la salvezza è relegata soltanto al locale di culto che abbiamo? Oh, fratelli e sorelle, Dio ha un corpo che si chiama Chiesa ed è sparsa in tutta la faccia della terra, i cui nomi li conosce soltanto il Signore, le cui identità sono presso il Signore, e il Signore andrò subito all'obiettivo per dire: Elia, non pensare di essere solo. E certe volte il Signore è come se dicesse ad ognuno di noi, quando diciamo: oh, io sono per eccellenza il salvato, è come se Dio ti dice: non pensare che sei tu salvato, ma pensa che il Signore ha un corpo chiamato Chiesa in tutta la faccia della terra. E il Signore gli disse: ci sono 7000 uomini che non hanno piegato le loro ginocchia ai Baal e non hanno baciato ai Baal. Fratelli e sorelle, la Chiesa, il numero lo conosce soltanto il Signore. Dio ha i suoi ministri, Dio ha i suoi uomini, Dio ha le sue donne, Dio ha il suo popolo e Dio guida la sua eredità, perché sappiamo che colui che governa la Chiesa è lo Spirito di Dio. E questa sera abbiamo un messaggio da portare, un messaggio che vogliamo sottolineare. Tu pensi che la tua vita stia andando male, tu pensi che la tua situazione è diventata drastica, molte volte magari dici: oh, io non ce la faccio più, non riesco a vivere in questa generazione. Ebbene, il Signore ci dice che ha figli in ogni tempo e che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e che il Signore ha un popolo che sta apparecchiando per gli ultimi tempi, che dovrà avere quella natura di Cristo, che dovrà avere e rivestire quella natura dell'Elia, pronti ed idonei per il rapimento. Gli uni si allontaneranno, infatti la scrittura parla dell'apostasia, ma la scrittura ci dice altresì che Dio ha una sposa, e questa sposa è di Cristo, ed egli la riserverà, ed egli la preparerà. Elia, il tuo compito non è finito, servimi. Alleluia. Quante volte pensiamo: no, Signore, ormai ho finito il mio tempo, ho fatto il mio percorso, ho avuto il tempo del mio risveglio, quando il fuoco è sceso nella mia vita. Elia aveva pure pensato la stessa cosa: adesso basta, voglio riposarmi. Ma il Signore ancora doveva fare l'opera potente, perché quel re da ungere e il profeta da ungere dovevano sterminare l'Amalek di quel tempo, il male di quel tempo. E così sarà la Chiesa fino all'ultimo tempo. Dio susciterà uomini del Signore, susciterà donne che devono portare avanti la testimonianza dell'Evangelo, devono annunziare l'Evangelo e devono togliere territorio al diavolo. E questa sera voglio dire: cosa vuoi fare? Vuoi fermarti nel deserto? Vuoi metterti in un angolo come una macchina da rottamare? Vuoi cominciare a dire: oh, ma io ormai sono anziano, vecchio, non voglio fare più niente? O vuoi dire da giovane: oh, ma ci sono gli altri che vanno avanti? Io vivo di un sogno importante, e questo sogno è predicare l'Evangelo ad ogni costo. Sapete, quando avevo 20 anni, non predicavo come ora circa 5 volte alla settimana, ma in quel tempo predicavo quando il Signore me ne dava l'opportunità, una volta alla settimana. Certi giorni mi alzavo e sentivo dentro di me una forza spirituale. E sapete cosa sentivo? Di scendere per le strade e cominciare ad annunziare ad alta voce l'Evangelo, cari nella grazia. E io credo che questo è per ogni servo di Dio. Noi abbiamo la necessità di sfogare ciò che è dentro il nostro cuore. Abbiamo una passione, e questa passione è quella di predicare l'Evangelo. Non ti frenare, non ti frenare. Vuoi vivere con i sogni terreni? Oh, Signore, voglio una casa. Oh, Signore, una bella famiglia. Oh, Signore, una vita agiata. Tutto ciò è terreno. Invece viviamo come Paolo, viviamo come gli apostoli. Signore, voglio predicare la tua parola. Conquistiamo anime. Certe volte si lavora giornate intere per che cosa? Per guadagnare dei soldi. Ma quei soldi poi squagliano, perché ci sono, nascono i bisogni, nascono le necessità. Ma invece viviamo con un sogno. Ogni giorno ci alziamo e diciamo: oh, io voglio essere quel sale, voglio essere quella luce del mondo. Sì, voglio portare un vaso nella presenza del Signore. Oh, quanto è meraviglioso quando magari la domenica puoi arrivare nella casa del Signore e dire: ho portato mia cugina, Signore, oggi lei sta ascoltando la tua parola. Ho portato un amico mio, un collega di lavoro. Sì, dobbiamo cercare di muoverci per l'Evangelo, perché Dio ti ha chiamato ad essere il piccolo Elia, annunziare l'Evangelo. Andate per tutto il mondo e predicate questo Evangelo ad ogni creatura. Non dice rimanete sterili, e credetemi, non c'è età, dal giovane all'anziano, tutti quanti possiamo andare attorno facendo discepoli per il Signore. Certo, non sono tutti profeti, dice Paolo, tutti apostoli, non sono tutti pastori, non sono tutti che hanno gli stessi doni, ma tutti quanti possiamo esercitare il cercare di fare quello che fece la samaritana, evangelizzare che vi era un salvatore, nel caso delle donne, nel caso degli uomini, come discepoli che andavano ad annunziare l'Evangelo. Non vi immaginate che c'erano i pulpiti, il microfono? No, fratelli e sorelle, in quel tempo il colloquio, il parlare con le anime, li mandò a due, andavano di porta in porta. E oggi dico, certo, non tutti possiamo predicare, non tutti abbiamo la possibilità di annunziare l'Evangelo, magari via etere, però tutti quanti abbiamo la possibilità di evangelizzare i nostri vicini, fino a dove Dio ci ha chiamati. Questa sera, fratello, sorella, voglio dirti qualcosa di importante. Il diavolo ha cercato di bloccare la tua vita, come quell'Elia, alleluia, e tu certe volte hai aspettato che il Signore ti desse una risposta. Magari sei riuscito a fare il deserto, sei riuscito a giungere fino all'Oreb, sei riuscito ad entrare in Cristo, nella parola di Dio, ma hai aspettato e la voce di Dio l'hai attesa. Alcune volte hai detto: oh, questa sera c'è stata una serata particolare, magari hai sentito il vento, hai sentito le pietre schiantarsi, hai sentito il fuoco, ma non hai ricevuto il tuo messaggio. Questa sera la parola di Dio ti dice: ascolta questa voce sottile che ti dice: Elia, perché ti stai abbattendo? Il tuo mandato non è finito, non è finito, ancora tu hai da portare la mia testimonianza. Questa voce sottile ti sta giungendo attraverso la parola di Dio che è giunta a noi e non ci dice: sei anziano e non puoi predicare, non ti dice: sei troppo giovane per annunziare l'Evangelo, ma ci dice: andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Sorelle, vogliamo applaudire la parola di Dio. Alleluia, alleluia. Fratelli, volete applaudire la parola di Dio? Alleluia, alleluia. Oh, gloria a Dio. Quando io osservo con gli occhi dello Spirito, io vedo che ogni creatura ha la possibilità di esercitare per la parola di Dio. Ogni creatura, sia esso giovane o anziano, ma dipende da noi. Alleluia. Dipende da noi, è come questo microfono. Vedete, il microfono messo nelle mie mani sta trasmettendo a voi la voce, ma questo microfono è giunto alle mie mani. Vogliamo noi abbandonarci nelle mani del Signore? Certo, se vogliamo presentare sempre i nostri problemi, allora viveremo per i nostri problemi. Ma se noi vogliamo mettere in pratica un verso della Bibbia che dice: cercate in primo il regno e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza, vedrete la vostra vita cambiare. Vedrete che la mattina vi alzerete, con tutto il rispetto, non avrete bisogno del fratello Piero, ma se avete un dono da Dio, un mandato da Dio, scenderete per le strade e comincerete ad evangelizzare, come fanno pure alcune sorelle che vanno per le scuole, vanno dovunque annunziando l'Evangelo. E Dio porterà anime all'Evangelo attraverso la testimonianza della croce, la testimonianza dell'Evangelo di Cristo. Amen. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. A voi tutti che ci avete seguito, adesso noi continueremo a pregare per le anime, perché il diavolo cerca di bloccare, di fossilizzare il corpo di Cristo, ma il corpo di Cristo è alimentato dalla potenza di Dio che dice: vai avanti, perché il tuo tempo non non è finito, ma ancora hai da portare per la mia gloria la testimonianza dell'Evangelo. E a Lui sol Savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.